Il metodo Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle. Però un attimo fa accennava all'osservazione e alla deduzione. Mi pare che entro certi limiti l'una implichi l'altra. Solo in parte, ribatté lui, mettendosi ancor più comodo nella poltrona ed esalando dense volute azzurrine dalla pipa. Per esempio, l'osservazione mi indica che lei è andato stamane all'ufficio postale di Wigmore Street, ma è la deduzione a consentirmi di sapere che c'è andato per spedire un telegramma. Esatto, in entrambi i casi. Ma non capisco come ci è arrivato, devo ammetterlo. È stata una decisione presa su due piedi e non ne ho parlato con nessuno. È semplicissimo, fece lui, ridacchiando di fronte al mio stupore. Così assurdamente semplice che una spiegazione mi sembra superflua. Tuttavia verrà utile per esplicare i limiti dell'osservazione e della deduzione. L'osservazione mi dice che ha una chiazzetta rossastra sull'incollatura della scarpa.
Proprio di fronte all'ufficio postale hanno disfatto il selciato e smosso il terriccio, che è quasi impossibile evitare quando si entra. Che io sappia, un terriccio di quella particolare sfumatura non lo si trova in altri punti del quartiere. Fin qui l'osservazione. Il resto è deduzione. Ma come ha fatto a dedurre il telegramma? Beh, naturalmente sapevo che non ha scritto una lettera, dato che le sono rimasto seduto di fronte tutta la mattina. Inoltre, noto sul suo scrittoio un intero foglio di francobolli e un pacchetto di cartoline postali. Quindi perché andare alla posta se non per spedire un telegramma? Una volta che abbiamo eliminato le altre variabili, quello che resta è la verità. In questo caso sì, ammisi dopo una breve riflessione. Come dice lei, è semplicissimo. Mi giudicherà impertinente se sottopongo le sue teorie a un esame più severo? Al contrario, mi impedirà di iniettarmi una seconda dose di cocaina. Sarò lieto di esaminare il problema che vorrà propormi.
Un giorno ha affermato che è difficile che un uomo usi quotidianamente un oggetto senza lasciarvi qualche traccia della sua personalità. Questo è un orologio da taschino entrato in mio possesso da poco. Sarebbe tanto gentile da esprimere la sua opinione sul carattere o le abitudini del precedente proprietario? Gli consegnai l'orologio, lievemente divertito perché, secondo me, si trattava di una prova impossibile e volevo dargli una piccola lezione per il tono altezzoso che assumeva ogni tanto. Holmes soppesò l'orologio, scrutò il quadrante, aprì la cassa ed esaminò gli ingranaggi, prima a occhio nudo e subito dopo con la lente d'ingrandimento. Faticai a trattenere un sorriso quando vidi l'espressione scoraggiata sul suo volto mentre chiudeva l'orologio con un colpo secco e me lo restituiva. «Vi trovo ben pochi indizi», ammise. «È stato ripulito di recente e questo mi priva di indicazioni utili». «Ha ragione». L'hanno pulito prima di spedirmelo.
Sospettavo che il mio coinquilino stesse accampando una scusa assai magra e zoppicante per minimizzare l'insuccesso. Che indizi pensava di trovare in un orologio non ripulito? Eppure, per quanto insoddisfacente, il mio esame non è stato del tutto infruttuoso, aggiunse, fissando il soffitto con sguardo perso e sognante. Mi corregga se sbaglio, ma direi che apparteneva a suo fratello maggiore, che l'ha ereditato da vostro padre. L'ha senza dubbio capito dalle iniziali HW incise nella cassa. All'incirca. La W fa pensare al vostro cognome. L'orologio deve avere una cinquantina d'anni e le iniziali incise sono altrettanto vecchie, perciò appartiene alla generazione passata. Di solito gli oggetti preziosi passano al primogenito, quello che generalmente porta lo stesso nome del padre. Se ben ricordo, suo padre è morto da molti anni, pertanto l'orologio è rimasto a lungo nelle mani di suo fratello maggiore. Fin qui è esatto. C'è altro? Era un uomo disordinato, molto trascurato.
Prometteva bene, ma ha sprecato le occasioni giuste. Ha vissuto poveramente, con qualche breve intervallo di benessere. E alla fine, sedato al bere fino a morirne. Posso arguire solo questo. Mi alzai di scatto dalla poltrona e iniziai a zoppicare spazientito per la stanza, colmo di risentimento. «Holmes, non è degno di lei», dissi. «Non la pensavo capace di scendere tanto in basso.
Ha fatto qualche indagine sulla triste storia di mio fratello e ora finge di dedurre tutto questo con i suoi metodi fantasiosi. Non pretenderà che io creda che è riuscita a leggere tutto questo nel suo vecchio orologio. È offensivo e puzza di ciarlataneria, se devo essere franco. Mio caro dottore, la prego di accettare le mie più sentite scuse, disse lui senza alcuna acrimonia. Ho analizzato la faccenda come se fosse un problema astratto, dimenticando che poteva essere un argomento personale e penoso.
Però le garantisco che ignoravo che avesse un fratello fino al momento in cui mi ha consegnato l'orologio.
Allora come diavolo ha fatto a capire tutte queste cose? È tutto vero sin nel minimo dettaglio. Ah, è stata solo fortuna. Potevo basarmi esclusivamente sul calcolo delle probabilità. Non mi aspettavo che fosse tutto precisamente così. Non ha tirato a indovinare? No, no, io non tiro mai a indovinare. È un'abitudine odiosa, nociva per le facoltà logiche. Le sembra strano solo perché lei non segue il filo del mio ragionamento e non osserva i piccoli dettagli da cui possono scaturire più ampie deduzioni. Per esempio, ho iniziato dicendo che suo fratello era un tipo disordinato. Se osserva la parte inferiore dell'orologio, noterà infatti che non è soltanto ammaccata in due punti, ma è tutta coperta di segni e graffi a causa dell'abitudine di tenere nella stessa tasca altri oggetti duri come monete e chiavi.
Non ci vuole di sicuro un genio per ipotizzare che un uomo che tratta così sbadatamente un orologio da 50 guinee è disordinato. E non è un'illazione azzardata sospettare che un uomo che eredita un oggetto così pregiato non doveva mancare di risorse.
Feci segno di sì per dimostrargli che lo stavo seguendo. In Inghilterra i banchi di pegno, quando ritirano un orologio, sono soliti incidere con uno spillo il numero della ricevuta all'interno della cassa. È più pratico di un'etichetta, non rischi di perderlo o scambiarlo. Ci sono almeno 4 numeri visibili con la lente all'interno della cassa. Prima deduzione. Suo fratello era spesso al verde. Seconda deduzione. Ogni tanto se la passava meglio, altrimenti non avrebbe potuto disimpegnare l'orologio. Per concludere, le chiedo di esaminare la placca interna dove si infila la chiavetta. Guardi attorno alla toppa le migliaia di graffi lasciati dalla chiave che scivolava.
Un uomo sobrio non avrebbe mai potuto lasciare solchi del genere.
Invece, non troverà mai l'orologio di un ubriacone privo di questi segni, perché ha la mano poco ferma quando lo ricarica la sera. Dov'è il mistero in tutto ciò?
È chiaro come il giorno, risposi. Sono stato ingiusto con lei e me ne scuso. Avrei dovuto avere maggiore fiducia nelle sue capacità prodigiose.